Signore, è vero che un secondo davanti a te sono come 1000 anni? E il Signore risponde, per la verità avevo detto un giorno è come 1000 anni, però anche un secondo è come 1000 anni. Sì, sì, va bene. Dice il nostro fratello, allora se è così, davanti a te un centesimo sono come 1000 euro, vero? E il Signore dice, sì, siamo là. Signore, dice il nostro fratello, mi dai alcuni dei tuoi milioncini? Risponde il Signore, figlio mio, nessun problema, aspetta solo un secondo. Questa barzelletta ci fa capire qualcosa di come delle volte noi pensiamo di afferrare le cose di Dio e non sempre ci riusciamo così facilmente, perché veniamo dalla nostra mentalità, dal nostro mondo che è un mondo prevalentemente materiale, e poi penetrare nelle cose spirituali delle volte ci viene difficile. Stasera vogliamo comprendere un'altra cosa spirituale molto importante, che molti di noi danno quasi per scontato da una parte, ma dall'altra parte in queste settimane ho scoperto più di una volta che anche persone che magari da mesi o anni addirittura stanno venendo, stanno frequentando questa chiesa, questo particolare, questa verità così importante, in qualche maniera ci viene difficile da afferrare. Così vogliamo leggere insieme Atti 3, dal verso 1 a 8, una storia nel libro degli Atti, quindi dei primi apostoli, che ci insegna una verità molto importante. Leggiamo Atti 3, 1 a 8. Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio per la preghiera dell'ora nona. Mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita, che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse, guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse, dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò e in quell'istante i piedi e le caviglie gli si rafforzarono e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare ed entrò con loro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio. Tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. Questa storia ha fatto, questo avvenimento ha fatto clamore. Anche i capi religiosi lì del Tempio sono venuti a sapere di questo fatto e hanno convocato Pietro e Giovanni, che poi si devono giustificare, e qui cominciamo a capire qualcosa, si devono giustificare di fronte all'autorità religiosa lì del Tempio per quello che era successo. Lo possiamo leggere in Atti 4, leggiamo dal verso 7 a 12. E fatti condurre in mezzo a loro, Pietro e Giovanni domandarono, con quale potere o in nome di chi avete fatto questo? Cioè sembra quasi un'accusa. Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse loro, capi del popolo e anziani di Israele, se oggi siamo esaminati a proposito di un beneficio fatto a un uomo infermo, per sapere com'è che questo uomo sia stato guarito, Sia noto a tutti voi, a tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti. È per la sua virtù che quest'uomo compare guarito in presenza vostra. Egli è la pietra che è stata da voi costruttori rifiutata e divenuta la pietra angolare. In nessun altro è la salvezza, perché non vi è sotto il cielo nessun altro nome che sia stato dato agli uomini per mezzo del quale noi dobbiamo essere salvati. Pietro che cosa aveva? Il potere di guarire? In sé? No. Perché nel verso 12, in capitolo 3, lui spiega questa cosa in maniera molto chiara. Pietro, visto ciò, parlò al popolo dicendo: uomini di Israele, perché vi meravigliate di questo? Perché fissate gli occhi su di noi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare quest'uomo? Infatti, poi nel verso 16, Pietro ancora spiega in maniera molto chiara: è per la fede nel suo nome. Il suo nome, Gesù Cristo, ha fortificato quest'uomo che vedete e conoscete, ed è la fede che si ha per mezzo di lui che le ha dato questa perfetta guarigione in presenza di tutti voi. Che cosa aveva Pietro? Pietro aveva il mandato di Gesù Cristo e aveva fede in Gesù Cristo e operava in virtù di quel mandato come? Nel nome di Gesù Cristo. Quindi Pietro, in maniera molto consapevole, se avete letto attentamente questi brani che adesso abbiamo letto insieme, più volte risulta in maniera molto esplicita questo concetto nel nome di Gesù Cristo. Perché nel nome di Gesù Cristo c'è potenza. Amen? Dillo alla persona accanto a te: nel nome di Gesù Cristo c'è potenza. Ora, il concetto di lavorare nel nome di qualcuno, Gesù stesso l'ha portato in questo mondo. In Giovanni 10, 25 possiamo leggere, Gesù dice di se stesso: Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete, le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Quindi Gesù ha operato in questo mondo nel nome di chi? Nel nome del Padre, perché il Padre ha dato il mandato a Gesù. Così Gesù, uomo su questa terra, ha operato nel nome del Padre. Cominciamo a comprendere alcune cose. Operare nel nome di Gesù Cristo non per forza vuol dire che ogni poco Gesù parlava del Padre: nel nome del Padre ti guarisco. Anche se spesso Gesù ha nominato il suo Padre, perché alcune preghiere Gesù le ha fatte affinché noi comprendessimo cose spirituali, tipo la risurrezione di Lazzaro. Gesù prega e alza la sua voce pregando al Padre, non tanto perché c'è bisogno nel rapporto tra di loro che lui lo facesse in quel momento ad alta voce davanti a tutti, ma l'ha fatto affinché chi era intorno a lui potesse sentire e capire che Gesù nella relazione col Padre operava. Ora, Gesù è Dio, divenuto uomo, ma aveva tutto il potere di Dio su di sé, dentro di sé, e poteva agire. Quindi Gesù lascia un modello. Gesù dice: nel nome del Padre lui opera. cominciamo a capire perché Gesù, lo dico sempre questo, lo so, però è molto importante, perché Gesù ha pregato notti intere? Perché non c'è opera che lui ha fatto e non c'è cosa che lui ha detto se non era prima ricevuto e discusso col Padre nella preghiera. Così c'è scritto, ci sono vari passi biblici che dicono questo. Questo ci aiuta a capire poi nell'applicazione per noi. Intanto, i discepoli, che a loro volta hanno ricevuto il mandato di Gesù, prima i 12, poi i 70 e poi tutto il resto, che cosa dicono? L'abbiamo letto poco fa, Pietro dice sia noto a tutti voi, tutto il popolo di Israele, che questo è stato fatto nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso. Quindi anche i discepoli sul modello di Gesù sono andati, hanno operato nel nome di Gesù. Perché Gesù ha dato loro il mandato. Gesù ha detto, come il Padre ha mandato me, io mando voi. E se Gesù ha operato nel nome del Padre, ora noi, loro, e di conseguenza noi, hanno operato e noi oggi operiamo in virtù del mandato che Gesù ha dato a noi. Come? Nel nome di Gesù Cristo. E guardate, nel nome di Gesù Cristo, in questo nome c'è potenza. Quando pronunciamo il nome di Gesù Cristo, succede qualcosa. Ve lo dimostro con Luca 9,49, dove c'è scritto, allora Giovanni disse, Maestro, noi abbiamo visto un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo vietato, perché non ti segue con noi. Ma Gesù gli disse, non glielo vietate, perché chi non è contro di voi è per voi. Quindi qualcuno che non era del gruppo di Gesù, non un discepolo di Gesù, ha capito che pronunciare il nome di Gesù Cristo scatena qualcosa. Perché c'è potenza nel nome di Gesù Cristo. Certo, i discepoli hanno capito che usare questo nome significa seguire Gesù. Aveva ragione Giovanni. Allora, sanno i sacrifici che hanno fatto, sanno come hanno dovuto abbandonare tutto per seguire Gesù e stavano giorno e notte insieme a Gesù, imparando tutte le cose da Gesù, ma viene sto tizio e non si sa chi ne è e fa a modo suo. Giustamente Pietro e Giovanni un po' sono, cioè Giovanni in questo caso, sono un po' contrariati da questo fatto, perché bisogna seguire Gesù. Ah. Però non è una formula magica. Usare il nome di Gesù Cristo non è una formula magica. Perché in Atti 19 possiamo leggere un brano dove cominciamo a comprendere che pronunciare il nome di Gesù Cristo scatena qualcosa nel mondo dello spirito. Atti 19, 13 a 17, possiamo leggere. Ora alcuni esorcisti, itineranti giudei, quindi credenti in Dio, tentarono anch'essi di invocare il nome del Signore Gesù su quelli che avevano degli spiriti maligni, dicendo, io vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. Quelli facevano questo, erano sette figli di un certo Sceva, giudeo, capo, sacerdote. Ma lo spirito maligno rispose loro, conosco Gesù, so che è Paolo, ma voi, chi siete? E l'uomo che aveva lo spirito maligno si scagliò su tutti loro e li trattò in modo tale che fuggirono a quella casa nudi e feriti. Questo fatto fu risaputo da tutti i giudei e greci che abitavano a Efeso e tutti furono presi da timore e il nome del Signore Gesù era esaltato. Che cosa mancava a questi giudei? Questo spirito impuro rispetto a un Giovanni, un Pietro o, nel contesto specifico, Paolo, che dice: Paolo lo conosco, ho imparato a temerlo, perché mi ci ha cacciato tante volte, da uno dopo l'altro mi manda via, lo conosco, ma voi chi siete? Dalle parole vi scongiuro per quel Gesù che Paolo annuncia. A questi ebrei che cosa mancava? Il mandato e il rapporto con Gesù. Quel Gesù, non il mio Gesù. Capite la differenza? E io mi sono chiesto, ma uno spirito impuro, un demone, che pur essendo decaduto, diventato maligno, impuro appunto, è pur sempre uno spirito e capisce le cose in quella sfera dello spirito, non del materiale. Quando uno spirito impuro ha a che fare con un figlio di Dio, che cosa ci vede? Come se ne accorge che Paolo c'è da temere, che ha autorità, e questi sette figli invece si possono anche picchiare? Uno spirito impuro si rende conto, guardando nel mondo dello spirito, se dentro di noi c'è lo Spirito Santo. Questa è la prima cosa. Da spirito a spirito si capiscono. Ma non c'è solo questo. C'è di più. Ci sono... A me piace questo concetto. Guardando un figlio di Dio, che cosa vedono? L'Apocalisse ha tre passi, anzi quattro, che ci aiuta a capire qualcosa. Non possiamo leggere adesso tutti questi brani, ma chi magari sta prendendo nota può leggere Apocalisse 3:12, una promessa fatta alla Chiesa di Filadelfia. Possiamo leggere Apocalisse 14:1, dove la Bibbia parla delle 12 tribù di Israele. Noi saltiamo direttamente Apocalisse 22:4, dove nella Nuova Gerusalemme, nella Nuova Terra, il capitolo conclusivo della Bibbia, Dio ci fa fare uno sguardo in cose spirituali di quello che Lui ha in progetto da realizzare. Vedranno la sua faccia e porteranno il suo nome scritto sulla fronte. Questo nel nuovo cielo, nella nuova terra. In Apocalisse 3:12 c'è scritto che chi vince avrà il nome di Dio e il nome di Gesù Cristo scritto sulla fronte. E io mi sono chiesto, ma quindi due nomi? Che cosa vuol dire? Possiamo far vedere la PowerPoint? Ora dobbiamo comprendere qualcosa. Noi siamo portatori del nome di Dio. Insieme al mandato siamo anche portatori, o come l'Apostolo Paolo dice, addirittura lui ci chiama ambasciatori di Gesù Cristo. Così noi portiamo avanti non soltanto la presenza dello Spirito Santo in noi, ma noi portiamo avanti anche un nome. Vai avanti. Così abbiamo il nome del Padre. Ancora? E questo è il nome del Padre, che nessuno sa come esprimerlo. Abbiamo solo delle ipotesi più accreditate, il cosiddetto tetragramma, YHWH, che probabilmente si pronuncia con Yahweh, di sicuro non con Geova, quello si sa, Yahweh, che come significato ha io sono. Infatti, quando Mosè chiede, ma chi sei, che nome hai, in nome di chi vado e dico, vi conduco fuori dall'Egitto, popolo di Israele, o al Faraone, Dio si presenta così, Yahweh, io sono colui che sono. Il concetto dell'eternità c'è qui dentro, io sono. Questo è il nome di Dio. Vai avanti, del Padre. Invece il nome del Figlio, Gesù, vai. Questo è il nome di Gesù, letto dalla destra è Yehoshua HaMashiach, che sarebbe tradotto Gesù il Messia. Vai avanti. C'è un piccolo particolare, perché l'uno sembra lontano dall'altro, vai. Guardate le prime due lettere del nome di Gesù, e guardate le prime due lettere del nome del Padre. Yod, He, le due lettere. Vai avanti. Ancora. E fermati. Yod, He, Yah. Mai sentito Isaia, Geremia, Alleluia. Tutti questi Yah sono Yod He, il nome di Dio, Yahweh. E Alleluia significa lode a Yahweh. Oppure Isaia significa la salvezza di Yahweh. Oppure Giosia, uno dei re, che significa Yahweh guarisce, eccetera. Quindi il nome di Gesù e il nome del Padre hanno la stessa radice. Infatti Gesù tradotto significa Dio, Yahweh, salva. Yehoshua. E ora c'è un momento determinante nella vita di ciascuno di noi. Che cosa facciamo in base a quello che Gesù ci ha ordinato di fare nel gran mandato? Che cosa ha detto? Battezzandoli come? Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel battesimo per immersione, per ordine di Gesù Cristo, la Chiesa mette il nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo sulla vita di una persona che, biblicamente parlando, giustamente dobbiamo aggiungere, ha fatto una scelta con il suo cuore, ha pronunciato con la sua bocca, io voglio appartenere a Gesù. Io accetto la salvezza di Gesù. Io accetto la sua morte al posto mio. Io dico di sì a Gesù. Chi l'ha ricevuto, lui ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Così nel battesimo viene in qualche forma messo il nome di Dio, Padre o Figlio, incluso Spirito Santo, sulla mia vita. qui cominciamo anche a rilassarci. Perché delle volte delle persone vengono e mi dicono: ma pastore, che cosa devo? A chi devo pregare? A Gesù o al Padre? O allo Spirito Santo? E io dico: non ti preoccupare, non puoi sbagliare. Ora capiamo perché. Perché il nome di Dio, la radice di Dio, è in tutti e tre. È Dio. Certo, quando poi cominciamo a conoscere di più la Bibbia, capiamo che il Padre ha una funzione, il Figlio ha un'altra funzione, lo Spirito Santo ha un'altra funzione ancora, grosso modo. E quindi io nelle mie preghiere, man mano, nel rapporto con Lui e nella conoscenza che ho di Lui, comincio a capire a chi rivolgermi in maniera specifica per... se tu hai accettato Gesù nella tua vita, hai fatto quel patto con Dio, con il battesimo, per immersione, poi sei uscito dalle acque ad una nuova vita, tu oltre a essere salvato, oltre a essere un figlio di Dio, tu sei un portatore del nome di Gesù Cristo. Tu sei un portatore del nome di Gesù Cristo. Amen. Che cosa significa se il nome di Gesù Cristo è sulla mia vita? Ah, cambiano un po' di cose. Giovanni 16, 26, puoi cambiare. In quel giorno chiederete nel mio nome. E non vi dico che pregherò il Padre per voi, perché il Padre stesso vi ama. Ma in Ebrei 7, 25 sappiamo che Gesù intercede per noi. Gesù in pratica qua dice: io pregherò per voi, ma non perché devo convincere il Padre, perché c'è il Padre per voi, ma io pregherò per voi. Quindi, se tu sei portatore del nome di Gesù Cristo, pregare nel nome di Gesù Cristo, tu puoi andare dal Padre e chiedere al Padre nel nome di Gesù Cristo. E che cosa succede nei luoghi celesti? Gesù prega per te. Gesù intercede per te affinché avvenga quello che tu stai chiedendo. Wow! Ci conviene essere portatori del nome di Gesù Cristo? Amen. Come no? Efesini 5:20. I portatori del nome di Gesù Cristo possono ringraziare continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. E l'abbiamo sentito mercoledì sera, il contesto è: che cosa fare per? Efesini 5. 19, 20, ve lo ricordate? Corso 3. Ho dimenticato tutto. Come essere ripieni dello Spirito Santo? C'è un modo come fare per essere pieni di Spirito Santo, che poi si manifesta nella nostra vita. È ringraziare il Padre nel nome di Gesù Cristo. Scatena qualcosa di spirituale nella mia vita. Amen? Portatori del nome di Gesù Cristo. Non solo. Questo nella relazione con Dio, ma anche nella relazione che viviamo su questa terra, sul livello orizzontale. Noi possiamo operare nel nome di Gesù Cristo. Infatti la prima chiesa, Atti 4:30, è pienamente convinto di questa verità. Chiedono a Dio finché Lui possa stendere la sua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. La prima chiesa era convinta che nel nome di Gesù Cristo si poteva andare e pregare per persone, queste persone guarivano. Nel nome di Gesù Cristo. Così il nome di Gesù Cristo ci dà accesso al sovrannaturale, è come una chiave. L'abbiamo letto in altri brani, possiamo aggiungere ancora questo, in Atti 16. Il nome di Gesù Cristo ci dà autorità sugli spiriti impuri. E sono una realtà. Qualcuno ultimamente è venuto e mi ha detto io non osavo parlare delle mie esperienze perché avevo paura che la gente mi prendesse per pazzo. Così cautamente ha fatto domande per capire come cominciamo a guardare. Ora, voi tutti mi conoscete, sapete che esco da questo mondo dell'influenza demoniaca e quindi ho potuto tranquillizzare le persone, anzi, poi cominciare a dare anche qualche aiuto in questo campo specifico. Quindi non c'è da avere paura che siamo un po' da chiudere da qualche parte, sono realtà, la Bibbia ne parla. E ciò che io ho imparato per la mia vita è che ultimamente sto usando molto spesso da trasmettere, è proprio questo concetto, nel nome di Gesù Cristo tu hai autorità anche sui demoni, almeno su quelli della tua vita. Mentre andavano al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione, stiamo parlando di Paolo. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunciano la via della salvezza». Questo demone ha detto una cosa sbagliata? No. Nel mondo dello spirito ha capito di come stanno le cose, ha detto addirittura la verità. Ma così fece per molti giorni, ma Paolo infastidito. Perché infastidito? Ha detto una cosa buona. Perché era infastidito? Perché la fonte di questa conoscenza era uno spirito impuro. Si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. Ah, poi potete leggere a casa quello che è successo dopo, perché qualcuno non ha più guadagnato, questo è un altro fatto. Ma qui vediamo come l'apostolo Paolo, nel nome di Gesù Cristo, prende autorità e questi spiriti devono ubbidire. Tu, essendo portatore del nome di Gesù Cristo, usa questa autorità, usa il nome di Gesù Cristo per fare fronte alle varie situazioni della tua vita. C'è chi combatte con la depressione. Che devi fare? Ora, non mettiamo tutte le forme di depressione nello stesso secchio, attenzione. Ma c'è anche una depressione che viene dal diavolo. Dove io ho la possibilità di usare il nome di Gesù Cristo affinché questi pensieri pesanti, questa nuvola di nero e di scuro se ne va via dalla mia vita. Giusto un esempio. Potremmo parlare di tante altre cose, tutte le visite notturne, i dolori che si spostano da qua e là. Non stiamo parlando di malattie in questo caso. Gesù Cristo ci ha dato autorità che noi dobbiamo usare. E ultimamente spesso io devo dire a delle persone in mezzo a noi: ma tu hai autorità, perché vieni da me? Usa tu l'autorità. Sei una figlia di Dio, sei un figlio di Dio. Sì, usa autorità nel nome di Gesù Cristo con piena convinzione. Ultimamente l'ho fatto con uno che per settimane stavamo parlando, e da una settimana a un certo punto ho detto: Ora usa autorità in confronti di questa tua condizione, questa cappa di pesantezza che tu vivi e non sai perché. Usa autorità nel nome di Gesù Cristo. L'ha fatto, dopo una settimana è venuto e ha detto: sto meglio. Benedica, chiaro che stai meglio, perché nel nome di Gesù Cristo, se tu sei un figlio di Dio, una figlia di Dio, tu hai autorità su queste cose. Amen. Questo diventa uno stile di vita. Essere portatori del nome di Gesù Cristo alla fine diventa uno stile di vita che si ripercuote su tutte le cose. Concludo con questo, Colossesi 3:17, qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù, ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui. Perché ogni ginocchio un giorno si piegherà, Filippesi 2:10, affinché nel nome di Gesù Cristo si pieghi ogni ginocchio in cielo e sulla terra e sotto la terra, anche i demoni. E ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Amen. Alziamoci in piedi. Coro. Allora,